Buonasera. Stasera, come potete leggere, parliamo del più grande spettacolo dopo il Big Bang. E come dice Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi. Siamo noi. E dovrei dimostrarvi il come, il perché e il cosa. Dovete pensare che la nostra civiltà di Homo sapiens ha avuto la fortuna negli ultimi 10.000 anni di vivere un periodo abbastanza tranquillo, nel senso che il clima non ha mostrato delle variazioni e delle fluttuazioni eccessive. Questa è stata una delle ragioni principali per cui è nata l'agricoltura. L'agricoltura non può nascere se ci sono troppe gelate o troppi periodi di siccità. Negli ultimi 8.000-10.000 anni invece il clima più o meno è stato stabile. Con la nascita dell'agricoltura succedono delle cose grandiose per noi. Prima l'uomo, raccoglitore e cacciatore, era responsabile della raccolta del cibo che mangiava individualmente. Tutti gli uomini e tutte le donne dovevano più o meno procacciarsi il cibo che bastava per loro stessi, quindi non è che ci fosse grande surplus. La cosa era abbastanza redditizia, un raccoglitore cacciatore di 10.000 anni fa era alto 1,80 e consumava le sue 2.500-3.000 calorie, cioè c'era abbastanza cibo per i pochi uomini che vivevano sulla terra a quei tempi. La statura è un indice dell'apporto in calorie sufficiente o no. E paradossalmente, quando hanno cominciato a inventare l'agricoltura in Mesopotamia, la terra tra due fiumi, eccetera, l'altezza in pochi millenni è scesa a 1,60 e le calorie sono diminuite. Nonostante ciò, l'invenzione dell'agricoltura a lungo andare, dopo questo periodo, il primo periodo transiente, ha portato al genere umano a per la prima volta a produrre più cibo, cioè servivano meno persone per dare da mangiare a tutti, c'era un eccesso di produzione alimentare. Per la prima volta quindi si liberavano delle categorie di persone che non dovevano più preoccuparsi di procacciarsi il cibo individualmente. Nascono i preti, nascono gli eserciti, nascono i capi, nascono i politici, nascono gli astronomi. Cioè nascono le prime specializzazioni di professione. Cioè l'umanità, la comunità, delega alcune persone, no, a fare un altro mestiere e in cambio gli danno da mangiare. Io sono qua davanti a voi perché voi pagate le tasse, spero, e quindi lo Stato può pagarmi per fare il mestiere che faccio. Però, cioè, perché dovreste pagarmi se non vi do niente in cambio, no? Quindi è un imperativo categorico per tutti, secondo me, i ricercatori, fare non solo insegnamento con gli studenti, eccetera, ma fare anche divulgazione. Non è che sia una cosa indispensabile, esiste una categoria che è quella dei giornalisti scientifici, no? Di mediazione tra la ricerca e il pubblico su vasta scala. Però la ricerca ai giorni nostri è così specializzata che i giornalisti scientifici possono far fatica a entrare nel merito e a capire pienamente un problema, e spesso quindi sbagliano. Se guardate qualsiasi telegiornale, non c'è nessuna differenza tra migliaia, milioni, miliardi di annunci, per esempio, no? È una cosa che trascende. Quindi io sono qua perché stiamo vivendo un periodo tutto sommato abbastanza tranquillo. Non è sempre andata così. Non solo non è sempre andata così, ma noi siamo qua anche perché tanto tempo fa e in altre parti dell'universo sono capitati degli eventi molto molto violenti, per niente tranquilli. E sono stati necessari, altrimenti noi non saremmo qua come viviamo. La madre di tutte le esplosioni ovviamente è Big Bang. È straordinario che noi riusciamo a capire, riusciamo a sapere quando c'è stato il Big Bang. Cioè, pensate, l'inizio del tempo, l'inizio dello spazio, l'inizio di tutto. non abbiamo l'esatta comprensione dell'istante T0 iniziale. Io correrebbe la meccanica quantistica unita alla gravità, e non abbiamo ancora la teoria. Ma diciamo che da un millesimo di secondo in poi la storia è ben conosciuta. Millesimo di secondo in poi, niente. La temperatura all'inizio era colossale, 13, tra l'altro, come facciamo a sapere 13, che l'universo è nato 13,8 miliardi di anni fa? Non è tanto difficile, Sapete che noi vediamo le galassie che sembrano allontanarsi una dall'altra, no? Quindi supponete di avere due macchine che vanno a 100 km all'ora, no? E sono partite dallo stesso punto, no? E si trovano a 100 km da dove siete voi, che siete in mezzo, no? Una è 100 km di là e l'altra è 100 km di là, e loro fanno 100 km all'ora. Quando sono partite? Un'ora prima, per le galassie uguale, l'universo uguale. Noi vediamo le galassie che si allontanano, possiamo fare il conto e vedere che c'è stato un istante dove tutte le galassie erano unite, tutta la materia, tutto lo spazio, tutte le cose erano unite. Questo è stato 13,8 miliardi di anni fa. Un centesimo di secondi dall'inizio, quindi in zona storica, diciamo in zona conosciuta, la temperatura dell'universo era circa 100 miliardi di gradi e era rapidamente in discesa, perché l'universo si espande. Perché è una cosa che si espande, si raffredda? Lo dico io, Non solo, ma perché? Supponete che le pareti di questa stanza siano delle pareti che si stanno espandendo, cioè si stanno allontanando, no? Questa stanza si sta ingrandendo, no? Avete tutta l'aria, tutte le molecoline, no? Di cui è fatta l'aria, si stanno muovendo. Di solito quando prende ferma, l'urto che le molecole fanno con le pareti è, si dice, elastico, cioè non cambia la velocità della particella, soltanto si riflettono. Non c'è scambio di energia. Quindi, visto che la temperatura è più o meno l'energia media delle molecole, la temperatura è la stessa. Se adesso la parete si allontana, avete un scontro con una cosa che si sta allontanando. La particella che torna indietro, la molecola che torna indietro, ha meno velocità di prima. E quindi, dopo un numero grande di scontri, le particelle, le molecole, hanno una velocità minore e quindi la temperatura si raffredda. Contrario. Se la parete si sta avvicinando, cioè la stanza si sta comprimendo, cosa succede? Succede che avete lo scontro con una parete, la pipò, che si sta muovendo qua. Quindi la particella, la pallina, la molecola torna indietro con una velocità che è maggiore. Quindi quando comprimete scaldate, pompa di bicicletta che si scalda, eccetera. No? Per un universo uguale. Uguale. È analogo. Non c'è nessuna parete, eccetera, però è analogo. Quindi man mano che passa il tempo l'universo si raffredda e quando si raggiungono i 100 milioni di gradi, i quark che fino ad allora avevano così tanta energia che non riuscivano a legarsi uno con l'altro, erano liberi, possono riunirsi a tripletti di quark e formare i protoni. I protoni, sapete, sono protoni e neutroni, sono i componenti del nucleo dell'atomo. L'atomo più semplice è l'idrogeno, che c'è un protone e basta. Quindi a un centesimo di secondo dal Big Bang si forma l'idrogeno, o meglio il nucleo dell'idrogeno. Gli elettroni ancora sono troppo veloci, troppo energetici per legarsi ai nuclei, quindi abbiamo soltanto i nuclei degli atomi. Quindi tutto l'idrogeno che abbiamo adesso ha 13,8 miliardi di anni meno un centesimo di secondo. Ha 13,8 miliardi di anni. Tutto l'idrogeno. Dopodiché abbiamo il problema di formare gli elementi più pesanti dell'idrogeno, per esempio l'elio, no? L'elio ha due protoni e due neutroni. E però ci chiediamo, vabbè, insomma, e di qua si sono formati, sono andati lì, hanno fatto il protone, eccetera. Ma adesso il protone è carico, no? Come faccio a mettere insieme due protoni se sono due carichi uguali? Si respingono. Quindi, per far stare insieme i protoni nel nucleo di qualsiasi atomo, deve esistere una forza che è più forte della forza elettrica e che agisce soltanto quando le cariche elementari sono molto vicini, perché sennò esploderebbero, no? Sono cariche uguali. Quindi deve esistere una forza che è più forte della forza elettromagnetica, e l'hanno chiamata forza forte con assoluta fantasia. La forza forte è responsabile del fatto che due protoni si possono unire, stare insieme, ma per fare ciò bisogna avvicinare i due protoni e quasi farli rimanere a contatto. E questo è difficile, perché ben prima che questo succeda un protone sente la forza dell'altro elettromagnetica e cerca di essere respinto. Quindi bisogna spararli uno contro l'altro, quindi naturalmente loro cercano di respingersi, e per vincere questa forza di repulsione dobbiamo sparare uno contro l'altro con una grande velocità, in modo che si avvicinino, no? In modo che l'impulso iniziale superi la tendenza ad allontanarsi, fino a quando si passa il Rubicone, la soglia, loro sono abbastanza vicini, zac, te scatta la forza forte e si attaccano, e nel farlo producono una quantità molto grande di energia. Ma che cos'è che può spingere i protoni uno contro l'altro? Semplicemente la loro velocità, no? Quindi la loro temperatura. Quindi questi processi possono avvenire soltanto se le particelle hanno una grande velocità, in modo da poter avvicinarsi molto. Quindi questi processi possono avvenire soltanto a temperature grandi. Nel nucleo del Sole avvengono, perché il nucleo del Sole ha 20 milioni di gradi. E all'inizio dell'universo questi processi sono avvenuti, c'è scritto lì, dopo circa 2 minuti, quando la temperatura è circa 1 miliardo di gradi. Si forma quindi, forza forza tiene insieme, si forma quindi l'elio, che è il secondo elemento più semplice, formato da 2 protoni e da 2 neutroni. I neutroni sono lì perché non sentono la forza elettrica, ma sentono la forza forte, quindi fanno da colla. È per questo che più andate verso elementi con più pesanti, con più protoni, più grande la percentuale, con più protoni, più grande è anche la percentuale di neutroni, perché quando sì che tutto si tenga insieme, si incolli insieme.
Scusi, prego.
I verdi sono neutroni, cioè sono uguale per dire che la carica non c'è.
Ha preso 4 milioni.
Perché all'inizio ci sono i protoni che possono però convertirsi. Glielo dico, è un po' complicativo. Quando c'è questa grande temperatura, c'è la possibilità per le particelle di incontrare l'analoga antiparticella. Quindi un protone può trasformarsi in energia incontrando un antiprotone. Per contro, quando i due onde elettromagnetiche o i due fotoni possono incontrarsi, se l'energia è molto grande, si riformano particelle di neutroni, di protone e antiprotone. C'è un equilibrio completo. In questo caso, avere un neutrone o avere un protone è esattamente lo stesso, perché la differenza di energia che c'è tra un protone e un neutrone è molto poca. Quindi, se un protone e un antiprotone si incontrano, fanno energia, questa energia poi si riconverte, si può riconvertire sia in protoni sia e antiprotoni, sia in neutroni e antineutroni. C'è uno scambio completo. Quindi parlare di protoni e parlare di neutroni è un po' lo stesso. Poi dopo, quando la temperatura invece diminuisce, le cose cambiano. E allora ci sono dei rapporti che si cristallizzano tra il numero di protoni che ci sono e il numero di neutroni che ha. Quindi è simbolica questo 4 protoni uguale all'atomo di elio, no? Nel fare questa reazione termonucleare si sviluppa una grande energia, però di energia a quei tempi ce n'è così tanta che non gli fa solletico, cioè al primo universo, questa produzione di energia. E nei primi 3 minuti si forma l'elio, si forma, prima avevate il 100% di idrogeno, dopo 3 minuti avete il 75% di idrogeno e il 25% di elio. E in pratica anche se l'elio viene fatto anche all'interno delle stelle, stelle come il Sole, non se ne fa più in una quantità così abbondante. Questa percentuale rimane più o meno invariata, cresce di molto poco, di 1-2%. Quindi l'elio, quasi tutto l'elio, ha 13 miliardi e 800 milioni di anni in meno 3 minuti, in più o meno. E voi dite, beh, ma si può continuare, no? Si possono fare con questo modo tutti gli altri elementi. E invece no. La temperatura che sta diminuendo velocemente e la densità che sta diminuendo velocemente, perché l'universo si espande, sono tali che dopo l'elio non si fa più niente. Si fa alcune tracce di berillio, litio, eccetera, ma pochissime. È finita la era della grande nucleosintesi, della grande formazione degli elementi, dell'idrogeno e dell'elio. Dopodiché non si fa più niente, l'universo, ripeto, non fa più niente. Diventa troppo freddo e troppo poco denso. Gli urti non ci sono più, e anche se ci sono, non sono abbastanza energetici per avvicinare due nuclei di elio, per esempio. E l'universo, se fosse completamente un plasma, a questo punto completamente isotropo e omogeneo, continuerebbe a espandersi rimanendo isotropo e omogeneo, e niente di interessante potrebbe venire. Il fatto però è che, seppur minuscole, ci sono delle fluttuazioni, delle sovradensità qua e là, ma minuscole, di una parte su 10 alla 5, cioè qui c'è, non so, 10 alla 5 grammi per centimetro cubo, qui c'è 10 alla 5, cioè 100.000 particelle per centimetro cubo, qui ce n'è 100.000 e una per centimetro cubo. Basta questo, perché questa parte qui, abbastanza sovradensa, comincia ad attirare più materia di questa qua. Quindi queste parti, che all'inizio erano leggermente più dense, cominciano a diventare un pochino più dense, cominciano ad attirare di più la materia circostante di quell'altra, e quindi alla fine dopo un miliardino d'anni, si formano questi filamenti e noduli che vedete in questa simulazione. Questo è l'universo come apparirebbe 1 miliardo d'anni dopo il Big Bang. È una spugna, è tuttora una spugna l'universo. La forma, la morfologia dell'universo è proprio di una spugna, e tra l'altro una spugna scura, perché, come forse saprete, l'80% della materia non è quella che noi vediamo, è materia scura, oscura, oscura di nome, di fatto noi non sappiamo cosa sia. Sappiamo che attira, quindi ha la stessa proprietà della materia normale, quindi è fatta di atomi, di, appunto, di protoni, di neutroni, eccetera, ma non sappiamo di che cosa sia fatta. Quindi per ogni atomo normale che compone l'universo ce ne sono 5, o un equivalente di 5 volte la massa di questo, che non si sa cosa sia. Questa è la massa oscura. Ed è la massa oscura a dominare. La, siccome è di più, domina la gravità e domina la formazione di queste strutture. Quindi l'universo è una spugna praticamente scura, che è luminosa soltanto per il 20% della sua composizione. E passa il tempo, si formano le prime galassie. Prendiamo la nostra è la Via Lattea, sapete che è una spirale, cioè una girandola, gira su se stessa. Per fare il giro ci mette circa 200 milioni d'anni, quindi il nostro sistema solare ha fatto parecchi giri intorno al centro dalla sua nascita, e ha un diametro di 100.000 anni luce più o meno, cioè la luce da un estremo all'altro ci mette 100.000 anni per viaggiare da un estremo all'altro. Ci sono circa 300-400 miliardi di stelle nella Via Lattea. Se tutte le stelle fossero come il Sole, sarebbero 100 miliardi di stelle, ma la maggior parte di stelle sono più piccole del Sole, quindi ce ne sono di più per fare la stessa massa, e quindi sappiamo adesso che sono dai 300 ai 1000 miliardi di stelle. Tante, no? E ci sono circa, nell'universo visibile, ci sono osservate circa 100 miliardi di galassie. Quindi 100 miliardi. Nella nostra testa, prima di nascere, ci sono 100 miliardi di neuroni. Dopo li perdiamo, piano piano. Anche prima di nascere. È un sistema della natura di avere molte unità anche in più, in modo da poter, poter far sopravvivere soltanto quei neuroni e quelle sinapsi, diciamo meglio neuroni, che sono più stimolati nei primi mesi di vita. Quindi la natura dice, te sei pronto a tutto, poi dipende, no, da quello che incontri, quindi meglio nelle cure, meglio mettere roba, qualche stimolino colorato, no? Perché sopravvivono più neuroni. Quindi all'inizio abbiamo 100 miliardi di neuroni, ma ne perdiamo un bel tot al giorno. Vabbè. Quindi sto 100 miliardi risuona. Noi siamo qui. Siamo vicino al braccio di Orione, che è uno dei due bracci principali della Via Lattea. Non siamo dentro al braccio di Orione, i bracci sono regioni di formazione stellare, dove le stelle si formano maggiormente che negli spazi tra i bracci. Quindi non siamo né al centro, fortunatamente, perché se avremo troppe radiazioni ionizzanti che ci fanno male, né nei bracci principali. Siamo in una regione assolutamente normale, direi non particolare, non c'è niente di qualunque, mediocre, però tranquilla, fortunatamente, no? Perché in altre regioni potrebbero capitare cose più, come vedremo, cose più pericolose. Le stelle nella galassia si formano nelle regioni di gas, che ormai è stato contaminato dalle stelle che si sono formate nell'epoca precedente. Questo gas è tutto diffuso, piano piano sente la gravità di se stesso e si rimpicciolisce, formano delle nubi sempre più dense che danno luogo a queste fotografie spettacolari. Queste sono le hanno chiamate le colonne della creazione, no? Ecco lì dove abbiamo i punti più scuri, che sono più densi, scuri perché non fanno passare la luce da dietro, e quindi lì la materia sta collassando e si stanno formando le stelle ancora adesso. Il Sole, la nostra stella, vedete che c'è un diametro di 700.000, un raggio di 700.000 km. Quindi la Terra sarebbe un punticino così, tipo, e questa protuberanza solare quindi è molto più grande della Terra. Il Sole perde, il Sole produce energia, no? Se produce energia vuol dire che ogni produzione di energia si può vedere come conversione di massa in energia, qualsiasi, anche quando andiamo in automobile. E tramite E uguale mc quadro, l'equazione più famosa del mondo, sappiamo quanto il Sole emette, quindi sappiamo l'energia al secondo che viene prodotta nella luce che il Sole fa, e questo deve corrispondere ad una perdita di 2 milioni di tonnellate al secondo. Quindi il Sole perde 2 milioni di tonnellate al secondo, quindi diventa più leggero. Questo provoca l'allontanamento dell'orbita della Terra di qualche centimetro all'anno, poco, non c'è da preoccuparsi, però, no? Perché la gravità diminuisce di pochissimo, no? Però, anche perché oltre a perdere materia, il Sole ne guadagna. Non so se avete visto le famose filmini o fotografie del Sole che mangia le comete, cioè la cometa che si tuffa nel Sole, qualche steroide, comete, eccetera. Quindi insomma, non è una perdita netta, c'è anche un guadagno. E vabbè,
Come funziona il sole? Funziona come quello che è successo nei primi tre minuti del Big Bang. Il sole al suo centro è fatto principalmente di idrogeno, e questo idrogeno, nuclei di idrogeno, si scontrano per formare l'elio. Nel processo si forma un sacco di energia. Perché soltanto nel suo centro succede questo e non dappertutto? Succede nel suo centro perché, come vi ho detto prima, bisogna avere una grande temperatura e una grande densità. Quindi tutta la materia che c'è sopra, questo 10% di nucleo, tutta la materia che sta sopra è lì, e la sua funzione è quella di comprimere, di spingere, in modo da comprimere, aumentare la pressione al centro. La pressione fa aumentare la temperatura, fa aumentare la densità, e possono avvenire le reazioni termonucleari che forniscono energia, mettono in moto le molecole che tengono le pareti al loro posto. Le pareti, data la gravità dell'inviluppo del Sole, tenderebbero a collassare, a spingere, no? Però la temperatura fatta dalle reazioni termonucleari, la pressione, le fa stare in equilibrio, le fa stare lì dove sono. Bene, però a un certo punto tutto l'idrogeno si trasforma in elio. Fine del gioco. Il Sole non può più produrre energia. Questo quando succederà? Succederà circa tra 4-5 miliardi di anni. Quindi voi siete sul balcone, quello che succede è questo: siete sul balcone, una bella giornata, avete il sole, e in poco tempo, vi viene avanti, si ingrandisce tantissimo e vi mangia. Vi mangia, sì. Vi mangia, e più o meno il sole in questa fase diventerà grandissimo e troverà un altro equilibrio tra la orbita della Terra e l'orbita di Marte. Probabilmente quindi la Terra sarà inglobata, farà molto caldo. E abbiamo da che pensare.
Ma quanto tempo durerà questa esplosione?
Poco, sì. È una fase poco in termini astronomici,
sì,
l'ho drammatizzata, non è che qualche centinaio d'anni, è pochissimo in termini astronomici. No? Sì. La ragione di questa cosa è che senza avere più la produzione della pressione, le pareti che stanno spingendo loro, no? Tendono a comprimere, ma comprimendo riscaldano. Quindi il Sole per un po' di tempo transiente, produce addirittura più energia di prima attraverso questa compressione. È un po' effimera come produzione, perché è destinata a finire presto. Però questa subitanea riscaldamento dovuto al nucleo che collassa riscalda la superficie del nucleo, che riscalda l'inviluppo anche più di prima, e quindi siccome riceve più calore di prima si espande, e questa è la fase di gigante rossa che il Sole attraverserà. Non solo, ma possono succedere in questo processo dei fatti strani che succedono alla superficie del nucleo, dove magari si può innescare ancora qualche reazione termonucleare, perché lì c'è l'idrogeno, c'è, non è stato tutto bruciato, e c'è questa immissione subitanea di energia che spinge ancora di più l'inviluppo, e si formano le cosiddette nebulose planetarie, che sono tra le cose più belle che possiamo vedere nel cielo. Questi sono i nuclei e gli inviluppi esterni di una stella che sta sbuffando fuori a sbutti proprio del materiale rifo. Il processo normale, diciamo, che richiede molto poco tempo, ma succede in tutte, il nucleo immediatamente si restringe perché non c'è più la pressione che lo tiene su. Restringendosi però si scalda. Questo riscaldamento interno
produce del calore che scalda gli strati più esterni. Li scalda, anche se per poco tempo, più di prima, di quando erano in equilibrio. Quindi loro si allargano, vengono soffiati, non soffiati, vengono disposti in una regione più grande. Questa è la gigante rossa. E questo è un processo che c'è sempre. Sovrapposto a questo ci sono degli flash di emissione di energia che si aggiungono a questo processo che vi ho appena descritto, che quindi soffiano ancora più forte gli strati più esterni. Questi flash però durano molto poco, ancora meno di quello che vi ho detto finora. Per cui è come se fosse una soffiata che dura 2-3 anni e poi basta. In questi 2-3 anni parte dell'inviluppo della stella viene soffiato via, viene comunque illuminato dalla stella centrale e forma queste strutture che prendono il nome di nebulose planetarie dalle forme più strane, che sono bellissime. Vivono poco queste strutture, quindi non sono molto comuni da vedere.
Perché planetarie?
Ecco, il nome nebulosa planetaria deriva dal 1800, quando gli astronomi osservavano con l'occhio e dovevano catalogare le cose, e sapevano già, dall'occhio si può sapere con dei telescopi come quelli che ci sono qua usati nel secolo scorso, 2 secoli fa, che ci sono delle cose che vengono viste estese, che sono i pianeti, e delle cose invece che comunque si ingrandisca vengono viste come puntiformi e sono le stelle. Queste, con un telescopio di medie dimensioni, assomigliavano ai pianeti, però erano tipo nebulina, non avevano i contorni netti, quindi erano nebulose, però non erano stelle, erano estese, no? Quindi nebulose planetarie, che non c'entra niente con i pianeti e neanche con le nebulose come si è saputo dopo, e quindi hanno preso questo nome. Prego.
Dopo il processo di fusione dell'idrogeno e dell'elio, quando la stella invecchia appunto e collassa, si producono degli altri
idrogeni. Adesso arriviamo a questo. Per una stella come il Sole, e diciamo per una stella che è più piccola di 8 masse solari, cioè una massa che è meno di 8 volte quella del Sole, la massa dell'inviluppo esterno che preme sul nucleo non è sufficiente a far innescare la reazione termonucleare successiva, che è quella del triplo elio che fa il carbonio, per esempio. Tre nuclei di elio che si mettono insieme e fanno il carbonio. Non c'è abbastanza temperatura, non c'è abbastanza calore. Quindi per stelle sotto le 8 masse solari questo è l'ultimo, diciamo, stadio. Diventa una gigante rossa l'esterno e diventa molto piccola, molto piccolo il centro. Molto piccola, tanto che prende il nome questa cosa, questo è la gigante rossa, ecco, al centro prende il nome di nana bianca. Una nana bianca, se il Sole è 700.000 km di raggio, 700.000 km è tanto, La luce ci mette 2 secondi e un terzo per andare dal centro fuori. Ci mette molto di più perché non va mica dritta, è continuamente assorbita, eccetera. Però se potesse andare dritta ci metterebbe. Ecco, là c'è la Terra, per confronto, piccola. Una nana bianca è come la Terra. E contiene una massa solare. Ha un raggio di circa 6.000 km, la Terra è 6.300. 1500 km di raggio, una nana bianca più o meno come una Terra, però contiene una massa solare. Quindi diciamo che un cucchiaino, cioè un centimetro cubo, se lo tirate su, ha una tonnellata di massa, 1000 kg. È molto molto densa, Quindi il raggio è dell'ordine di 10.000 km, la massa è tra 0,7 e 1 volta quella del Sole, e all'inizio è calda proprio perché è gas compresso e la compressione ha dato il calore, quindi è 100.000 gradi. Però piano piano, visto che non ha nessuna fornitura ufficiale di energia nuova, non ci sono reazioni,
perde la sua energia e quindi si riprende. Quindi una nana bianca nel tempo, ma ci mette tanto tempo, miliardi d'anni, diventa una nana bruna e poi se aspettate ancora un po' diventa una nana nera, dove non emette più niente. Quindi è un corpo estremamente denso che non emette niente, lo si può scoprire tramite la gravità che produce, però non esistono ancora questi corpi, cioè siccome ci mette così tanto tempo, non è ancora passato questo tempo, quindi anche se sono formate all'inizio della Via Lattea, che ha 10 miliardi di anni circa, non è ancora passato abbastanza tempo per avere le nane nere.
Come si può definire?
Che non è poco nero, eh?
Sì, sì, no, ma come si può definire? Ancora stella o pianeta o cosa?
No, non è più. No, dipende dalla definizione che diamo di stella, che di solito è un corpo celeste che autoproduce l'energia che noi vediamo, cioè la cui luce non è riflessa ma è prodotta dalla stella stessa. Questa non ne produce. Quindi, però un pianeta di solito è un corpo celeste che non produce luce, ha una massa minore di un decimo di quella della massa del Sole, quindi, ma che è in orbita intorno ad una stella. Questa non è in orbita ma non produce luce. È un sassone, è un sassone inerte dalla densità straordinaria. Ma le dico, non è un caso che non ci sia neanche la classificazione, perché non esistono ancora. È uno stato futuro di queste stelle che vivono tantissimo. Non c'è stato ancora il tempo perché indicassero così tanto da poterne vedere il mezzo. Magari ci sono delle sorprese, io lo so, no? Vedremo. Chi vivrà vedrà. Bene, vi ho detto tutto questo per farvi per dirvi che l'idrogeno l'ha fatto il Big Bang, no? L'elio pure, il sole fa l'elio, poi basta, e però noi siamo fatti di ferro, calcio, magnesio, no? Di tanti elementi. Sulla Terra vediamo 92 elementi, più quelli che l'uomo riesce ogni tanto a fare negli acceleratori, eccetera, però sono tracce, no? Qui abbiamo 92. Il Big Bang e le stelle come il Sole ne fanno due, l'idrogeno e l'elio, e gli altri 90, chi li fa? Da dove vengono? Il Big Bang non li fa. No, quindi ci manca. Il Big Bang non li fa, la Terra non li fa, sulla Terra non si riescono a fare, no? È il vecchio sogno degli alchimisti, tramutare il piombo in oro, ma non ci sono mai riusciti, eh? Non si può, non ci sono fabbriche di elementi sulla Terra. Ci prendiamo quello che c'è, ma non si fanno. Quindi gli elementi erano lì all'epoca della formazione del sistema solare, no? Ma non erano fatti da stare come il Sole né da Big Bang. Quindi chi li fa? E comunque, se prendiamo noi stessi, e per semplicità diciamo che siamo pesanti 100 kg, no? Facciamo questo esempio, prendiamo noi stessi e andiamo a vedere di che cosa siamo fatti, no? Il primo elemento che troviamo qual è? In massa, cioè noi siamo 100 kg, no? Secondo voi, qual è l'elemento di cui siamo fatti maggiormente? Idrogeno? Ossigeno?
Calcio? Fosforo?
No, no, il primo, dopo ci facciamo la scaletta, se no la domanda non la vuole. Allora, idrogeno e ossigeno, perché avete pensato all'acqua giustamente, no? Siamo fatti di due terzi d'acqua, però che è più pesante tra l'idrogeno e l'ossigeno? L'ossigeno. Quindi, anche se in una molecola d'acqua ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, vince l'ossigeno come peso. E infatti, il primo in classifica, con ben 65 kg, è l'ossigeno. Secondo posto. Carbonio. Perché carbonio? E come mai i composti organici sono fatti di carbonio? Il carbonio è un elemento particolare. Carbonio si può legare dando 4 elettroni o ricevendo 4 elettroni. Quindi è un amicone di tutti,
e quindi è un elemento che naturalmente può formare delle catene, legandosi con altri atomi di carbonio e mettendo gli idrogeni e gli ossigeni. Noi mangiamo carboidrati. I carboidrati sono carbonio e idro, che è acqua, carbonio, idrogeno e ossigeno. Quando andiamo in automobile bruciamo idrocarburi, no? Che sono il petrolio, ma il petrolio cos'era? Erano organismi viventi e piante di milioni e milioni di anni fa, no? Più o meno questa roba. Gli idrocarburi non hanno l'ossigeno, ma anche se rimane idro nel nome, però va bene. E perché è necessario fare delle catene lunghe per sostenere una vita come la conosciamo noi? Questa è l'interpretazione mia. Potete anche non credere, però mi sembra logica.
Creare delle strutture
resistenti, ma è anche, certo, resistenti, però anche col silicio non andrebbe mica male, no? Ma anche è un po' più rigido, è un po' rigidino, però vabbè. La vita può essere anche vista come concentrato di informazioni, se ci pensate. Occorrono un sacco di informazioni per fare anche la più piccola delle cellule, eccetera. E non a caso la memoria nel senso di computer, è la memoria nel senso di P, no? Più bella, più piccola ma enorme in capacità che ci sia, è il DNA. È di 2 o 3 mesi fa la notizia che sono riusciti addirittura a modificare il DNA codificando delle fotografie in successione e prendendo come gioco, eccetera, le prime fotografie, se vi ricordate, di Moody Bridge, del cavallo che galoppa, che hanno dimostrato per la prima volta che c'è un tempo in cui tutti i piedi del cavallo sono ferrati, no? E non si sapeva ancora. Hanno fatto il filmino, sì. E sono riusciti a l'hanno inciso e sono riusciti a leggerlo e quindi a rivederlo. Proprio hanno usato il DNA come memoria. E la memoria, siccome è una memoria a base usano le molecole singole, no, per codificare, eccetera, è straordinario. Per codificare, però, queste tante informazioni è meglio avere dei substrati lunghi, grandi. Una cosa piccola, codifica l'informazione sola. E il carbonio, quindi, che forma le catene, gli aminoacidi, le proteine, le robe, no, eccetera, è un elemento essenziale della vita di adesso. E uno può dirsi, beh, ma per la vita del futuro, o per altri pianeti, però no. Certo, no. Se un altro sistema diventa efficiente nel immagazzinare e saper ritrovare le informazioni, voi conoscete Predoi? Predoi era un astrofisico molto bizzarro, pittoresco, di inglese, Cambridge, è quello che ha spiegato
come funzionano le stelle.
Era molto eccentrico, molto quasi al contrario. Io ho avuto la fortuna di vedere un seminario su una volta prima che morisse a Cambridge, quando faceva il postdoc là, ed era parlava dei quasar, no? E lui si era posto come imperativo categorico di trovare un'alternativa, una teoria alternativa alla mainstream, alla cosa corrente, alla cosa standard, che però spiegasse i dati, e poi chiedeva, bene, adesso smontatela se siete capaci. Ed era, una teoria completamente bizzarra, ma lo faceva apposta. E quello che ha detto, per esempio, che c'è la panspermia per la nascita della vita. La vita viene da spore portate dalle nubi interstellari, che quando non trovano condizioni favorevoli si schiudono e danno origine. È un po' bizzarro. Comunque, premio Nobel mancato perché era troppo bizzarro, l'avrebbe meritato. Vabbè. E a un certo punto, per questa teoria della pace per via, fa un articolo e glielo bocciano. Si arrabbia e scrive un romanzo di fantascienza che si chiama La Nuvola Nera, di grande successo, di così grande successo che ci prende gusto e scrive A come Andromeda, il più vecchio di voi, Paola Pitagora.
Sì, sì.
Cioè, c'era tutto una... Ma è un grandissimo astrofisico, no? E lui nel romanzo La Nuvola Nera si prende gioco un pochino, come faceva di solito, di queste teorie, e dice che questa nuvola nera è una nuvola immensa fatta di idrogeno, e ovviamente era intelligente, viaggiava, eccetera. E come memoria poteva usare il fatto che l'elettrone intorno all'atomo di idrogeno può girare come una trottola, ma una trottola che gira così o gira così. Quindi ha due stati. E quando flippa da uno stato a un altro emette un fotone a una frequenza ben determinata, che può essere usata come fattore di comunicazione tra, no, tra un atomo e un altro, per tanta scienza. Quindi, se sono rispettate alcune regole di base, cioè una cosa complessa, come una cosa vitale, ha bisogno di tante informazioni. Un meccanismo molto efficiente è una chimica basata sul carbonio, quindi molto piccola, no? A livello molecolare, eccetera, e noi usiamo questa tecnologia, tra virgolette, no? Però niente vieta che no, in futuro non ci sia una vita basata sul silicio, per esempio. Se il calcolatore diventa intelligente, è il nostro successore, e noi saremo le scimmie a confronto della, no? Della morte. Queste idee non sono solo mie, questa parte non è solo mia, anche altri hanno pensato questo. Vabbè, insomma, quindi secondo il carbonio, 18 kg. Terzo posto finalmente, l'idrogeno. Quarto posto, l'azoto, i fertilizzanti, l'ammoniaca, i idrati e così via. L'atmosfera ha il 79% di azoto, quasi tutto fatto di azoto, ce n'è un sacco, no? Al quarto posto il calcio, le ossa, eccetera. Al sesto posto il fangiato, il pesce, perché fa diventare intelligenti, no? Per fosforo e così via. Allora, i primi sei elementi fanno 99 kg. Tutto il resto, l'1%, è fatto da tutti gli altri elementi: cloro, sodio, sale da cucina, potassio, zolfo, magnesio, cobalto, rame, zinco, ferro, tutto quello che costituisce solamente l'1% del nostro corpo. E allora diciamo che l'idrogeno ha 13,8 miliardi di anni, e tutto il resto ovviamente, no? Deve essere stato fatto da qualcun altro, perché il Big Bang fa solo idrogeno. E chi è questo qualcun altro? Deve essere stato qualcosa che l'ha fatto prima che si formasse il sistema solare. Quindi prima di 5 miliardi di anni fa, no? Solo ce la fa, la Terra, sulla Terra più capaci, per forza di cose deve essere. Chi sono i responsabili? Sono le stelle grandi. Stelle grandi, ma molto grandi. Diciamo più di una ventina di soli, più di una ventina, una massa che è circa più di 20 volte il Sole. Questo è un esempio che Zeta Puffis, che sta a 1000 anni luce da noi, ha una massa di 50 soli, una luminosità che è come 60.000 volte quella del Sole. Non sono proporzionali la massa e la luminosità. La luminosità cresce molto di più. Un raggio di ventina di volte il Sole, una temperatura superficiale di 42.000 gradi, il Sole 5.007 alla superficie, 20 milioni al centro. Un'età che ha 4 milioni di anni adesso è una stima di vita, un'aspettativa di vita di altri 2 milioni di anni dopo sciopero. Dopo muore. Le stelle più grandi hanno più massa da convertire in energia, ma lo fanno ad un ritmo indiavolato, e quindi durano molto meno. Questa ha 50 volte più massa da dare in energia, no? Ma la consuma, fa una vita spericolata e vive molto molto meno.
si può capire perché. Perché più massa c'è, più è compresso, più la temperatura è alta e più si possono, sono favorite le reazioni. Quindi più faccio reazione, quindi più brucio. Più massa, più pressione, più temperatura, più densità, più reazioni, più consumo.
Infatti questa consuma come una maledetta, no? Fa 60.000 volte, consuma come 60.000 soli questa qua. E forse ha solo 50 volte la massa del sole. E quindi vive poco. Poco da fare, no? Allora, quello che succede è che questa, sì, nel suo centro, quando ha finito l'idrogeno, c'ha l'elio e può passare al passaggio successivo. Quindi dall'elio, sì, tre atomi di elio, tre nuclei di elio si mettono insieme e fanno il carbonio. Il carbonio prende un elio che passa per di lì e fa il neon. Il neon prende un elio che passa per di lì e fa l'ossigeno. L'ossigeno fa silicio e poi si arriva al ferro. Basta. Dopo il ferro basta. Perché dopo il ferro basta? Perché se voglio e se costringo il ferro a reagire e a diventare, non lo so, nichel, cobalto, una cosa più pesante del ferro, posso farlo, ma sono io che devo fornire energia. Fino a quel momento lì, quando due atomi nuclei si mettevano insieme, fornivano loro energia. Io dovevo fare in modo di farli toccare, ma a quel punto lì loro mi ridavano con gli interessi tutto quello che avevo speso. Quindi era conveniente. Le centrali atomiche moderne, quelle all'idrogeno che stiamo tentando di fare, si basano su questo principio. Fondiamo l'idrogeno per fare l'elio come all'interno del Sole. E questo sarà conveniente, cioè noi per farlo incontrare spendiamo molto meno di quello che riceviamo in cambio. Questo è vero fino al ferro. Dopo il ferro no. Dopo il ferro noi dobbiamo proprio spendere di più di quello che lui ci ridà. Capite che una stella che ha il nucleo di ferro è tanta massa, ha la temperatura sufficiente per che il ferro si avvicini, perché un elio si avvicini al ferro, succede la reazione che raffredda la stella, raffredda il nucleo. Ci mangia energia, non ne produce, ma la mangia, per il nucleo è un disastro completo. Non solo finisce di bruciare, ma si raffredda pure, immediatamente. È un disastro. E cosa succede se c'è questa situazione? Succede che fino alla formazione del ferro io ho bruciato, ho prodotto energia, ho prodotto pressione che faceva star su la stella. Quindi gli strati esterni, no, erano, tentavano di spingere, no, verso il centro, tentavano di spingere e la pressione data dalle reazioni controbilanciava spingendo in fuori. Ok? E a un certo punto quando arrivo al ferro, basta, finisce tutto. Quando arrivo al ferro, la pressione non c'è più. Nucleo di ferro, il ferro se brucia si raffredda. Se si raffredda non ha più pressione e quindi tutti gli strati superiori cadono. Lo stesso nucleo implode ed implode ad una velocità più maggiore dello strato, degli strati esterni. Quindi il nucleo diventa da qualche migliaio di chilometri che era, diventa una cosa piccolissima, implode. Gli strati esterni si trovano letteralmente senza terra sotto i piedi. Vuoto. E cosa fanno? Precipitano. Al centro, se la stella è sui 30-40 fino a 30-40 masse solari, diventa una stella di neutroni, che faremo la prossima volta, 10 km. La Nana Bianca era 1000 km. Stella di neutroni 10 km, centro di Milano, c'è tutta la stella. E gli strati esterni non possono far altro che cadere. Quindi trasformano un'immensa energia potenziale, gravitazionale potenziale, no? In energia cinetica. Immensa. È quasi tutta l'energia che c'è dentro la stella. Fino a quando? Fino a quando trovano la superficie dura della stella dei neutroni. E lì si ribalzano. È uno scontro colossale, una cosa immane. Ci sono, per chi ha familiarità con questi numeri, 10 alla 53 erg, che sono, cioè, se volete, joule, sono 10 alla 46 joule, numeri grandi, insomma, no? Che si trasformano da caduta in calore. L'energia cinetica, la materia che cade, questa si sfatascia contro la superficie, trasforma tutto in calore e c'è un'esplosione in mare. Una delle più grandi esplosioni proprio qui terra.
Si forma un'onda d'urto. L'onda d'urto semplicemente vuol dire che questa materia molto riscaldata si espande istantaneamente e in pochi, direi, secondi l'onda d'urto raggiunge la superficie andando a circa all'inizio 10.000 km al secondo. Quindi tutto l'inviluppo della stella, tutta la stella esplode a una velocità di circa 10.000 km al secondo all'inizio. 10.000 km al secondo è tanto, Si parla di una ventina di masse solari che fanno così, Anche facendo un mezzo anno di quadro, per chi vuole, basta usare le unità giuste, si arriva a un numero grande, questi 10 alla
47.
Sì, sì, le stelle che hanno una massa all'inizio maggiore di una ventina tra le 8 e le 40 masse solari. Allora, sotto gli 8, nana bianca, tra 8 e Vindica Incerto, perché dopo sono i buchi neri, siamo 30-40 masse solari, dove si formano stelle neutroni, supernova. Il nome che si dà a queste stelle che esplodono è supernova.
Il nome deriva dall'antichità, quando c'era un fenomeno nel cielo di un brillamento stellare che non si riconosceva, poteva succedere che appariva una stella nuova nel cielo. Però ogni tanto succedeva che non solo era nuova, ma era super, nel senso che le supernove storiche si vedevano di giorno anche, quindi era supernova, e quindi si chiamano supernove.
La più recente, allora,
il ritmo di esplosione di supernove è circa, nella nostra galassia, calcolato essere 3-4 per secolo. Ma è dal 1600 che guarda. Non ne scopriamo neanche uno. Non ne abbiamo visto neanche uno. Nel 1500-1600 ne ha fatti due o tre. Quindi avevano il ritmo giusto. Adesso dal 1600 neanche una. L'unica che è scoppiata non nella nostra galassia, ma nella galassia satellite, nella grande nube di Magellano, quindi a 50.000 anni di luce circa,
è il 23 febbraio del 1987. Questa è prima e dopo. Era di sesta magnitudine, si vedeva quasi occhio nudo, ma bisognava essere molto esperti, cioè no. Bisogna avere gli occhi buoni, sesta magnitudine ormai non lo vedo più. Queste sono fotografie prese dall'Hubble Space Telescope, telescopio spaziale, recenti. Ecco, questo enorme massa di gas che si sta espandendo incontra dei grumi che sono stati espulsi tempo prima dell'esplosione, e quando questa onda di materia le incontra, le eccita e forma questa corona bellissima intorno all'oggetto. Questi due cerchioni danno l'idea, se riuscite a immaginare, di una clessidra in prospettiva. Ecco. Probabilmente l'esplosione quindi non è stata completamente simmetrica, ma è stata, dopo c'è una bella foto che vi fa vedere di Luna che sta per, e quindi ci renderemo conto di probabilmente quello che è successo. È 150.000 anni luce di distanza, quindi il 23 febbraio 87 noi abbiamo ricevuto la luce prodotta 150.000 anni prima. Stella adesso non c'è più, però dire adesso in astronomia non ha più tanto senso, è molto difficile capirsi. Questa è una delle supernove storiche, Cassiopea 1680, distante 11.000 anni luce. Questa è quella di Kepler, queste due nello stesso secolo, 20.000 anni luce, 1604. Queste sono due frequenze diverse, questa è luce visibile, questa è la GX, questa è Tycho 1572, quindi insomma ce n'era una anche nel secolo precedente, 7500 anni luce, e questa è la più famosa, che è la nebulosa del Granchio, che è un resto di supernova, di una supernova scoppiata, lo sappiamo, nel 1054 dopo Cristo, perché ci sono delle registrazioni scritte di astronomi cinesi. Questa si è vista per una settimana circa di giorno, mesi di notte.
Sì. Queste sono ricostruzioni teoriche?
No, queste sono foto. Sì. Sono immagini prese dall'Hubble Space Telescope, wide-field camera e così via, e questa è una composizione di questa più i raggi X. I raggi X è questa, è la parte violetta qua. Quindi sono due bandi di frequenze.
Ma dura allora da allora?
Sì, sì. Questa massa enorme di gas che si sta espandendo riflette la luce delle stelle all'interno. Ormai questa dimensione qui è 3 o 4 anni luce. Ha fatto tutta questa strada in questi quasi mille anni, andando a 3-4.000 adesso chilometri al secondo, all'inizio 10.000, quindi insomma è una buona frazione di velocità della luce, possiamo fare il conto, sono passati 1.000 anni, facciamo 3.000, no? Un centesimo della velocità della luce, e quindi ha fatto 10 anni luce in 1.000 anni, quindi questi saranno più o meno 10.000 anni luce. È una roba grossa e sta ancora andando. Ora noi in Europa l'avremmo potuta vedere, ma nessun astronomo o nessuno studioso si è preso la briga di dire: ho visto una roba straordinaria nel cielo. Come mai? Sono i cinesi. Ci sono varie ipotesi. Uno, è stato nuvoloso per 3 mesi in tutta Europa, come tutto, però no. E l'altra, non c'era nessun interesse per queste cose, quindi, però anche questa, no? Uno, due, ci sono state, ma sono andate perse. Tre, andava contro una certa ideologia cristiana che diceva che il cielo, oltre a certe cose delle sfere, doveva essere immutabile. La stessa cosa per cui Galileo è stato incriminato, una delle cose, che ha detto che era che i satelliti di Giove si muovevano, eppure si muovevano. Non c'era niente che poteva muoversi, poteva cambiare, oltre la Luna e i pianeti che si vedevano. Tra parentesi, sapete perché i giorni della settimana sono 7?
Perché si vedono in cielo la Luna, Marte, Mercurio, Giove,
Venere, Saturno.
Il sole, che è domenica, però in inglese è Sunday, o in tedesco è Sonntag, e una volta è stato Costantino che ha cambiato il nome della domenica. Prima era Dies Soli e dopo ha fatto Dies Dominici, che ha preso come religione ufficiale della religione cristiana e ha cambiato il nome della domenica. Erano solo gli unici corpi celesti che mostrano un movimento, mostrano muoversi nel cielo, quindi sono 7, e quindi hanno pensato i mesopotamici,
sì,
babilonesi eccetera, di avere questa scansione. Quindi insomma anche nei nomi della settimana abbiamo un ricordo di circa 4-5 mila anni fa, quando è nato questo uso, questa tradizione, no? Vabbè. Quindi
Ancora adesso.
Sì, sì, quelle foto che ho fatto vedere sono di adesso, cioè, ovviamente.
Certo.
Sì, sì.
Quindi ancora adesso.
I rimasugli, i filamenti che sono stati espulsi, certo, sì, sì. È una delle cose che si vedono anche con un telescopio medio.
Sì.
Amatoriale no, con un telescopio medio perché l'occhio si vede. Sì, sì, se alla vista che farete in fondo magari si siano fortunati. Certo. Può vedere un resto supernova. Ecco, una cosa sono le foto, una cosa è quando si mette l'occhio. L'occhio è una macchina fotografica da un decimo di secondo, non si vede niente, tutto in bianco e nero, scurchissa, torna qualcosa. La macchina fotografica sta di ore e quindi riceve luce, integra
per tanto tempo, quindi esalta la
supposizione, eccetera. Quindi noi siamo veri. Ci abbiamo 13,8 miliardi di anni per tutto l'idrogeno e tutti gli altri elementi sono dovuti all'esplosione di una supernova che è dovuta esplodere nelle nostre vicinanze, nelle vicinanze del sistema solare prima che si formasse il sistema solare. Quindi di sicuro questi elementi hanno più di 5 miliardi di anni. Non sappiamo quanto, perché non sappiamo individuare qual è stata la supernova che è esplosa. Non abbiamo una idea di questo. Quindi siamo fatti di polvere di stelle, nel senso letterale, figli delle stelle, nel senso letterale del termine. Può anche aggiungere polvere 6, polvere tonnellare, insomma. È così. Siamo vecchi. Gli altri elementi oltre il ferro si formano. Questo ci fa deviare un po', però è interessante. No, ci fa interessante.
Possiamo mettere una cosa
in Possiamo mettere una cosa in menzione? Sì. Possiamo mettere. Allora, fino a 3-4 anni fa, cioè una decina di anni fa, si pensava che gli altri elementi oltre il ferro si formavano a spese dell'enorme energia coinvolta nello scoppio della supernova stessa, cioè si fermarono nel rimbalzo. In quei pochi frazioni di secondo si formarono tutti gli elementi oltre il ferro, dal ferro all'uranio. In pochi decimi di secondo, no? Tra l'altro, per fare gli elementi più pesanti è molto conveniente avere a disposizione una grande fonte di neutroni, perché i neutroni non devono superare la barriera elettrostatica, no? Possono attaccarsi, a patto di avere dei neutroni che vanno veloci, possono attaccarsi senza tanti problemi, no? E lì, visto che si era appena formata una stella di neutroni, si pensava ce ne fossero abbastanza per facilitare questo processo. 10 anni fa hanno fatto i conti e hanno detto che no, non ce ne sono abbastanza. Purtroppo. Si fanno gli elementi dal ferro all'oro, più o meno, ma oltre no. O se ne fanno troppo pochi rispetto a quello che noi sappiamo esistere nel cosmo. Allora, 10 anni fa hanno detto, qual è l'altro cosa cosmica, l'altro sistema a cui noi possiamo pensare, in cui c'è sia un grande scontro, sia una tremenda energia, sia un'abbondanza fantastica di neutroni. E hanno pensato a due stelle di neutroni in orbita, una sull'altra, che piano piano perdono energia e si scontrano, si mergono, si fondono. Questo l'hanno pensato perché, come vedremo, questo è un sistema che si pensa essere all'origine dell'altra esplosione più forte dopo il Big Bang, addirittura ogni tanto più grande delle supernove, e che è diventata in auge tantissimo negli ultimi 2 mesi per via dell'associazione di un sistema di questo tipo con le onde gravitazionali, in cui tra l'altro l'Italia e in cui Brera e in cui gente, no, che lavora qua hanno avuto una parte che, insomma, piace ricordare essere notevole. Quindi siamo dentro le mani in pasta abbastanza, insomma, su queste cose. Nello scontro si formano, c'è un sacco di energia a disposizione, potete immaginare uno scontro titanico, e parte della materia delle stelle di neutroni, 3-4%, viene soffiata via in anche lì pochi millesimi di secondo, eccetera, e va a formare una cosa quasi simile alla supernova in sedicesimi, però diciamo che c'è la nova, la supernova e la chilonova. La chilonova è 1000 volte la nova, mentre la supernova come effetto è molto di più, è chiamata chilonova per dire che sta a metà, 1000 volte una nova, ma non si raggiunge la supernova come effetto. Però l'effetto sulla produzione degli elementi è fondamentale, perché sfrutta l'abbondanza enorme di neutroni del sistema. E adesso si pensa che, se avete un po' d'oro, questa è la fede d'oro, questa viene l'oro di questa roba qua, viene dallo scontro e dalla fusione di due stelle di neutroni che hanno fondato, formato un buco, nero. Fantastico. E questo viene da là. Viene da là. Io un pezzettino, un ricordo, tutti voi ce l'avete, no? Di questo evento. Fantastico. Tutto ciò è successo il 17 agosto 2017. La prova di tutto ciò. Perché c'è stata la rivelazione di onde gravitazionali associata alla visione della luce provocata da questo fenomeno. L'unione delle due cose ci ha fatto scoprire, no, l'esistenza della pionova, finora solo ipotizzata, in tutta la sua gloria spettrale, no? Cioè proprio bellissimo. Va bene, siamo vecchi. Supernova e valido. L'ultima cosa che voglio dire è che, se volete, nella classifica di quali sono le esplosioni più potenti, non vincono le supernove. Vincono addirittura un altro classe di sorgenti, un altro fenomeno, che corrisponde all'avere quello che vi ho detto prima, ma considerando delle stelle che all'inizio hanno più di, diciamo, 50 masse come il Sole. Sotto 8 nane bianche, gigante rossa, belle nebulose planetarie, eccetera. Da 8 a 40, diciamo, da 8 a 40, supernove, stelle di neutroni, rimbalzo, formazione di elementi più del ferro, ma fino all'ora non di più, sopra 40-45, il limite non si sa bene, no? Il rimasuglio centrale non è una stella di neutroni, ma un buco nero. Vedremo la volta prossima perché succede ciò, ma un buco nero. Abbiamo una cosa più esplosiva, la materia che, vi ho detto, non sente più la Terra sotto i piedi, questo succede ancora, solo che non c'è più la Terra, non c'è neanche la superficiatura da cui rimbalzare. È lei stessa che, cadendo, si comprime, no? Prendete una sezione di questa, è la stella, no? sta cadendo, ma intanto si comprime. È la sua compressione che fa sì che parte dalla parte, pensate una stella che gira, no? Pensate una stella che gira. Allora, la parte lungo l'equatore che sta girando, no? Sente la gravità, ma sente anche la forza, un po' di forza centrifuga. La parte invece lungo l'asse sente la gravità e basta. Quindi questa qui va dentro. Questa qui ci fa più fatica da perdere, ci mette un centinaio di secondi in più. In questo centinaio di secondi c'è della materia che continuamente cade dentro il buco nero appena formato. Raggiunge prima, un attimo prima di cadere dal raggio di non ritorno, delle densità così grandi, dei campi magnetici così grandi, che fa qualcosa, che emette e produce due getti dalla parte dei poli, dove la materia, due canali, due tubi, dove la materia viene espulsa a una velocità che è praticamente quasi la velocità della luce. Dei cannoni, ma dei cannoni relativistici. La velocità della materia in questi tubi raggiunge 0,99995 la velocità della luce. 4,95. Quindi è quasi la velocità della luce. Questa materia che sta uscendo si porta con sé una quantità di energia tremenda, più grande di quella delle supernove. Questi sorgenti si chiamano gamma ray burst, sono le sorgenti più potenti dopo il Big Bang, queste qui, sono ancora più potenti delle supernove. Sono circa 100 supernove, uno di questi, È un'energia che equivale a quella che il Sole farebbe, perché non vive così tanto, per 3.000 miliardi di anni. Il tutto per circa da 10 a 20 secondi. In 10-20 secondi, da 10 a 100 secondi, avete la liberazione di questa energia. Quindi la potenza è enorme, la potenza dell'energia diviso il tempo, se il tempo è poco, la potenza è grandissima. No? E l'energia è come tutta la nostra galassia, come tutta l'energia che viene emessa dalla nostra galassia, 300 miliardi di stelle, per 100 anni. Sono le cose più, cioè l'esplosione, durante l'esplosione queste cose oscurano tutto il resto dell'universo. Fanno male? Allora, se un gamma ray burst, o per quanto più debole sia, anche una supernova, esplodesse nelle nostre vicinanze, vicinanze vuol dire, qui c'è scritto 10.000 anni luce, ma con pessimista, facciamo 3.000, 5.000 anni luce, non cambia poi tanto. Che cosa succederebbe? Succederebbe che la Terra verrebbe investita da una notevole quantità di radiazione, anche se per poco tempo. Gamma ray burst dura un centinaio di secondi. Tra questa radiazione ci sono raggi X in grande quantità e i raggi ultravioletti. I raggi ultravioletti producono l'ozono, spaccano la molecola di tripla di ossigeno, o 3, che è l'ozono, no? E dopo l'ozono non c'è più. Quindi fanno male, nel senso, non direttamente, nel senso che noi investiti da questa radiazione per 100 secondi non moriamo mica, niente muore, ma non c'è più l'ozono, e per rifare l'ozono occorrono migliaia di anni, centinaia di anni. In tutto questo tempo gli ultravioletti del sole raggiungono la Terra. E cosa fanno? Fanno morire i plancton, fitoplancton, che sono tutte queste, le balene mangiano il plancton, sono tutti questi animaletti che vivono nei primi 10 cm della superficie dei mari, che però sono alla base della catena alimentare. Quindi non c'è più il fitoplancton, non c'è più il cibo di base per alcune tipologie di pesci, i quali pesci sono il cibo per altri pesci, e succede un disastro di questo tipo. È successo? Sembra di sì, un 2-3 volte sulla Terra, alcune delle, sapete che sulla Terra nell'antichità, nella preistoria, insomma, nelle ere geologiche, ci sono state almeno 5-6 estinzioni di massa. Estinzione di massa vuol dire che circa il 90% delle specie viventi si sono estinte. E una o due di queste potrebbero essere dovute all'esplosione di un gamma ray burst vicino a noi. Però attenzione, abbiamo un'altra cosa da dire e da puntualizzare. Questa qui è Eta Carinae, questa è una foto di adesso di Eta Carinae, questa qui è una stella che non se la passa tanto bene, no? Non è che sia tranquillissima, sta eiettando materiale, questa è una specie di clessidra, in queste due direzioni, no? Quindi per qualche strano motivo lei è direzionale, anche i gamma ray burst sono direzionali, non sono isotopi, quindi se ci punta addosso fanno malissimo, tipo spada laser, ma se non ci puntano addosso ci mancano e non succede quello che vi ho detto. Per esempio questa sta per esplodere. Se esplode probabilmente darà origine a un gamma ray burst brutto, cioè potente. Questa ha un centinaio di masse solari, questa è forte. E però dovrebbe non colpirci, perché se noi la vediamo di lato e se l'esplosione avviene lungo l'asse che ci fa vedere, ci mancherà e quindi non ci sparerà addosso. Ora, ultima cosa, ultimissima. Abbiamo visto che noi siamo fatti di 6 elementi, i 6 elementi fanno il 99% di noi, no? Ci viene la curiosità di sapere, ma questi 6 elementi sono tra i più abbondanti tra quelli dell'universo. Qui c'è, su questa scala, su questo asse, c'è l'abbondanza relativa degli elementi rispetto all'idrogeno. Vedete che questo idrogeno è il normalizzatore di questa cosa, no? Quindi avete il 25% di elio e poi già qui avete il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il fosforo e il calcio. Questi sono i sei elementi che abbiamo visto essere. Effettivamente questi sei elementi, però il fosforo, che è un mistero, sono tra i più abbondanti, cioè se sta su in questa scala vuol dire che ce n'è tanto nell'universo, eh? Quindi l'idrogeno è il più abbondante, il secondo è l'elio, abbiamo detto, quindi questo è il 75%, questo è il 25%, e il gruppo CNO, carbonio, azoto, ossigeno, è il gruppo che è più. Quindi la conclusione è che, insomma, noi siamo fatti di atomi normali, abbondanti. Io ne concludo che la formazione della vita non può essere un processo molto particolare. Non abbiamo bisogno del tecnezio, che ce n'è, non c'è niente, no? Noi usiamo una roba che c'è. La vita ha usato, per svilupparsi, le cose più abbondanti che c'erano. Vedi il fosforo? Il fosforo Infatti qualche tempo fa era venuta fuori la notizia che era stato trovato un DNA che non conteneva fosforo, no? E ha fatto grande scalpore, eccetera, perché un po' che si cerca questa cosa perché è un'anomalia, però non era vero, era in un lago americano dove era stato la dottoressa che ha fatto le misure, aveva contaminato il campo, è molto facile che succeda, quindi dice. E vabbè, quindi vi lascio con questo pensiero e ci vediamo tra 2 settimane.